Lesione per Mir Rahmani, scopriremo insieme quante gare salterà. Il Napoli intanto si prepara per il Bologna, unico obiettivo tornare a vincere e a convincere in campionato.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Bentornati amici su Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per fare il punto sul Napoli. Il Napoli che è tornato ad allenarsi in vista del Bologna dopo il giorno di riposo concesso da Rudy Garcia ai suoi dopo la partita di esordio in Champions League contro il Braga. Chi vi parla è Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Vi do subito il numero per poterci scrivere e per poter commentare con noi il Napoli, immaginare il Napoli che sarà contro il Bologna. Potete farlo al 339-666-9990. Leggerò i vostri messaggi e girerò le vostre osservazioni ai nostri ospiti. Abbiamo detto infortunio per Mir Rahmani, si tratta di una lesione. Vogliamo subito sapere quante partite potrebbe saltare il calciatore e quindi do subito il benvenuto al dottor professor Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale Italiana. Bentornato su Marte, professore.
Piacere è tutto mio.
Vado anche al telefono e saluto Pasquale Tina, inviato a Castelvolturno per Radio Marte, firma della Repubblica. Bentornato Pasquale.
Sera, un saluto al professor Castellacci.
Saluto cordialmente anche l'amico Pina.
Allora, professore, la lesione di Mir Rahmani, quali tempi di recupero ipotizzabili per il difensore centrale napoletano?
Ora non possiamo essere precisi perché poco precisa anche la diagnosi che ho visto nel referti del Napoli. Si parla di lesione di basso grado, se non sbaglio, del semimembranoso, no?
Esatto.
È così?
Sì.
Sì.
Ecco, allora, lesione di basso grado di solito si ipotizza un primo grado. Un primo grado è una lesione leggera. Con dell'edema, ma non uno stravaso di sangue, quindi le fibre muscolari non dovrebbero essere state interessate. Se così fosse, naturalmente metto un punto interrogativo perché ne parliamo così in maniera salottiera, ma senza aver chiaramente visitato il ragazzo né visti l'esame strumentale, quindi così come chiacchierata, se così fosse nel giro di una decina di giorni, dai 10 ai 15 giorni dovrebbe andare a posto il problema muscolare. Poi io penso che nelle prossime 48 ore verranno fatti ulteriori esami strumentali, perché spesso dopo 48 ore si può evidenziare o meno se c'è stato uno stravasino di sangue o meno. Quindi sono sicuro che i bravi colleghi del Napoli faranno nel giro di 2 o 3 giorni un nuovo controllo per rassicurare anche il ragazzo e se stessi che si tratti soltanto di una lesione di primo grado.
Pasquale, la tua domanda per il professor Castellacci.
Quindi, se è tutto confermato, professore, Napoli prova, da quello che so, a recuperarlo col Real Madrid del 3 ottobre. Dovrebbe saltare 3 partite, penso sicuro, che sono Bologna domenica, mercoledì c'è l'Udinese e poi sabato prossimo c'è il Lecce. Quindi diciamo che...
Sì, 15-20 giorni. Sì, ma insomma questi, per una lesione di questo genere, questi sono i tempi. Diciamo una media di 15 giorni, poi se è proprio minimale 10, se è di più 20-21 giorni. Ecco, questi sono i tempi per una lesione di primo grado.
15 giorni salterebbe anche il Real Madrid, quindi non è una bella
allora
notizia.
Si presuppone che i colleghi abbiano visto invece una cosa molto più leggera.
Certo.
Io sto parlando in generale, cioè quindi mi auguro che sia soltanto un po' di edema, quindi una distrazione lievissima, in quel caso si può tentare un recupero in una decina di giorni, insomma, ma questi sono i tempi. E poi ribadisco, questo è il pensiero e probabilmente la speranza, ma sicuramente vedrete che ci saranno nuove indagini strumentali nel giro di pochi giorni per avvalorare queste ipotesi.
Professore, una domanda, una curiosità, perché gli infortuni a Napoli si stanno susseguendo, soprattutto gli infortuni muscolari, con una certa frequenza. In molti imputano questa cosa o hanno il sospetto, diciamo, che questa cosa abbia una relazione con una preparazione piuttosto importante, una preparazione atletica estiva piuttosto faticosa. Ci può essere una relazione tra le due cose?
Ma indubbiamente se ci sono diverse lesioni muscolari qualche problema ci deve essere. Di solito si fa un'indagine simbiotica, nel senso che ci si mette a tavolino medici, preparatori atletici, allenatori, per andare a capire cosa può essere successo. Questa è una cosa che si fa spesso nei club per capire la motivazione per cui ci sono, a parte la causalità che ci può stare sempre, voglio dire, e le condizioni soggettive dei giocatori che possono essere diverse, ma a parte questo si va a studiare se può essere stata la preparazione, campi pesanti, eccetera eccetera. Quindi se mi dite che si suppone anche questo, certo, rientra nel novero delle possibilità che una preparazione particolare possa aver appesantito determinati muscoli. Ma ripeto, insomma,
siamo nel campo delle ipotesi, certo.
Nel campo delle supposizioni. Sì. Ecco, ribadisco che è importante che si mettano a tavolino e che studino la motivazione, perché spesso si riesce dialogando a capire cosa può essere stato.
La ringraziamo, professor Castellacci, per essere stato con noi.
No, è sempre un piacere, vi auguro una buona serata e buon lavoro.
Grazie a lei, buona serata. Pasquale, io torno invece da te perché voglio sapere un po' le ultime da Castelvolturno, l'ultimo allenamento in vista del Bologna, quali sono gli umori?
Gli umori sono quelli di provare a trovare, a coniugare il risultato alla prestazione, insomma, quello che è mancato al Napoli a Braga, completando la questione degli infortuni. C'è in dubbio anche Cajuste per Bologna, già fatto personalizzato, vediamo se domani riesce a strappare la convocazione, però è evidente, insomma, che al massimo potrebbe andare in panchina ma non essere, diciamo, utilizzato dal primo minuto, questo mi sembra evidente. Domani c'è l'ultimo allenamento, domani parla anche Rudy Garcia. Vediamo, insomma, che tipi di cambi farà, se fa rifiatare qualcuno al centrocampo, anche se poi non avendo Cajuste, con un Cajuste non al top, l'alternativa che hai è Elmas. In difesa non credo giochi Natanda al primo minuto, se ci fosse stato Rachmani probabilmente avrebbe debuttato al primo minuto. Credo, insomma, che a Bologna giochi Osticar, la coppia Osticar Doan Jesus, quella che poi di fatto abbiamo visto a Braga, perché Rachmani è uscito dopo 13 minuti. È evidente, insomma, che poi fino a Madrid, come dicevamo prima, ci sta Lecce, sta Udinese mercoledì e poi c'è Lecce sabato prossimo, quindi qualcosa, insomma, poi una Nathan la giocherà, non credo che possa giocarle tutte Juan Jesus. Però domani vediamo, insomma, domani, oggi la squadra ha ripreso, quindi domani tra l'altro ovviamente pomeriggio, quindi Garcia parlerà prima dell'ultimo allenamento.
È così. Allora, intanto invece volevo dare questa notizia di cronaca: è morto Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, tra l'altro il primo ad avere un doppio mandato, 98 anni, ci lascia dopo una lunghissima malattia. Ovviamente Radio Marte si stringe attorno alla famiglia, la moglie e i figli. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto proprio qualche istante fa un post su Twitter, su X veramente, per stringersi attorno al dolore dei familiari. Dice: con la morte di Giorgio Napolitano ci lascia un personaggio che da Presidente della Repubblica ha dominato la scena politica italiana per 9 anni. Ho avuto la possibilità di incontrarlo più volte, abbiamo sempre avuto dialoghi di grande spessore. E poi aggiunge: la mia vicinanza è quella di tutto il calcio Napoli alla sua famiglia. Quindi, insomma, era doveroso ricordare questo personaggio che comunque ha fatto la storia politica dell'Italia per ben 9 anni Presidente della Repubblica. Tra l'altro la novità assoluta nella storia della Repubblica italiana è l'attribuzione l'attribuzione di un secondo mandato, tra l'altro, se ricordo bene, richiesto da tutti i partiti che andarono nei vari giorni della scadenza del suo primo mandato a chiedergli la cortesia e il favore di restare al suo posto ancora per un poco. Ci stringiamo al dolore della famiglia, noi torniamo a parlare del Napoli. Pasquale, che Napoli ti aspetti? È una domanda estremamente inflazionata, però è anche difficile la risposta in questo caso, perché a Braga abbiamo visto due Napoli totalmente diversi, quello del primo tempo, quello del secondo tempo. Ecco, qual è la chiave di volta tattica perché per poter permettere al Napoli di essere quello del primo tempo con un'identità ben precisa?
La risposta è difficile, hai detto bene, perché manca la continuità all'interno della stessa partita. Diciamo che la svolta tattica dovrebbe essere quella di riuscire a non perdere le misure, a non allungarti troppo, perché quando ti sfilacci ovviamente concedi troppo all'avversario, esponi anche i tuoi giocatori a tanti recuperi, quindi fanno anche più difficoltà. Quindi dovrebbe essere, penso, l'importante che sia un Napoli compatto. Vediamo che tipo di pressing farà, se farà pressing come, che poi è stato un po' il marchio di fabbrica di questa squadra, se si arretrerà un pochino, cercherà di stare più compatta. Ma l'aspetto fondamentale è quello di una squadra che sia compatta, insomma, che non si esponga ai rischi che abbiamo visto sia con la Lazio, sia con il Genoa, ma anche con il Braga nel secondo tempo.
Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, grazie e buona serata. 339-666-9990, questo è il numero al quale scriverci, numero WhatsApp, tutte le vostre considerazioni, ma soprattutto io vi chiedo che Napoli vi aspettate, insomma, qual è secondo voi, che modifica dovrebbe apportare Rudy Garcia al suo Napoli per far sì, appunto, come chiedevo a Pasquale Tina della Repubblica, per far sì che il Napoli sia quello del primo tempo visto contro il Braga, perché insomma qualche sicurezza ce l'aveva data, ci aveva dato anche di nuovo il piacere, ci aveva restituito di nuovo il piacere di guardare questa squadra nonostante i tanti errori sottoporta, ma più che errori lì si è trattato anche di sfortuna, pali, traverse, insomma davvero complicatissimo immaginare una sfortuna che poi però il destino ci ha, diciamo, tramutato in fortuna con l'autogol del calciatore del Braga, che ci ha permesso poi di portare a casa tre punti preziosissimi. Ostigard, Jesus von Meret, con Meret muto, c'era un errore nel messaggio. Con Real partiamo da -5-0. Enzo da Bacoli. Enzo, ti rispondo dopo la pubblicità. Noi andiamo in pubblicità, restate con noi, continuate a scriverci al 339-666-9990, restate con noi.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:19, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Torno al messaggio che ci ha mandato al 339-666-9990 Enzo da Bacoli, che dice: coppia Ostigar Juan Jesus con Meret muto, con Real partiamo da -5-0. È una coppia che in effetti con Spalletti era chiaramente una riserva, erano entrambe delle riserve, e insieme sono stati schierati soltanto nella partita contro la Cremonese, persa, partita di Coppa Italia, che ha poi sancito l'eliminazione del Napoli dalla competizione. In effetti è una coppia che non ha garantito una grandissima solidità difensiva, è una formazione obbligatoria da questo punto, una scelta obbligata da questo punto di vista con l'infortunio di Rachmani, a meno che poi non si voglia schierare Nathan, a cui però Garcia ha concesso soltanto 4-5 minuti nel finale di partita contro il Braga, e tra l'altro si è reso protagonista di una scivolata un po' da brivido, perché quegli interventi lì in Italia sono spesso sanzionati, passibili di essere sanzionati con il rigore contro, quindi insomma era uno dei suoi era una delle sue tendenze, lo sapevamo, nel campionato brasiliano con il Bragantino, e probabilmente questa è una risposta a tutti quei dubbi, diciamo, per i quali ci chiedevamo come mai Garcia non lo avesse ancora schierato. Stiamo a vedere però la coppia Ostigard Jesus come risponderà per la partita con il Bologna, e proviamo ad immaginare quella che saranno i 90 minuti del Dall'Ara con il direttore sportivo Pietro Lomonaco. Bentornato su Marte, direttore.
Sì, buonasera a tutti quanti voi.
Allora, direttore, noi abbiamo constatato, no, anche attraverso i messaggi che ci arrivano sul WhatsApp di Radio Marte, abbiamo constatato che c'è tanta sfiducia nei confronti di questa coppia Ostigard Juan Jesus. Vorrei un suo parere in merito.
anche i santi hanno la pazienza, eh? Dio santo, ma una squadra che ha vinto lo scudetto e si ripropone all'inizio dell'anno nuovo con una coppia che erano riserve tutte e due lo scorso anno, e chiaramente lascia tanti dubbi, tante perplessità, che sono ingigantiti ancora di più dalla presenza in rosa dell'acquisto che doveva sostituire,
ecco,
Kim Uscende, che è Nathan, e lo si sta distruggendo ancora prima che possa giocare, perché uno che non gioca non viene preso in considerazione nemmeno quando a giocare sono le riserve dello scorso anno. Allora la domanda,
ecco,
uno se la fa, no? Evidentemente un giocatore visto bene dallo scouting, ma assolutamente non visto bene dall'allenatore. Non ci piove, perché tante discussioni ulteriori non se ne possono fare. Migliore occasione per buttare dentro un giocatore del genere non ci sarebbe, però evidentemente Garcia non si fida del giocatore, e questo fa sorgere tantissimi dubbi, tantissime problematiche, e poi accoppiate insieme ti dicono che il Napoli, invece di rafforzarsi in questo settore, si è letteralmente indebolito.
Sì.
Quindi lascia sicuramente spazio a chiacchiere, a discussioni, a critiche, ma è normale che sia così.
Sì, è
D'altra parte, se voi riflettete bene, anche nella partita di Braga, la colpevolezza dei due difensori centrali nei gol presi è chiara, il gol preso è chiara.
Sì.
È chiara. Non, evidentemente sono delle discrete alternative, ma io non penso che il Napoli debba affrontare un campionato del genere, che può e deve essere il campionato della conferma, con delle semplici alternative nel ruolo.
Ma a questo punto mi serve un assist particolarmente succulento, perché per la prossima domanda, perché io mi chiedo, no, tutte le responsabilità vengono addossate all'allenatore quando un avvio di campionato non è promettente, questa è una prassi, diciamo, no? E poi a pagare le conseguenze molto spesso è proprio la guida tecnica di una squadra. Però io mi chiedo a questo punto se le responsabilità maggiori di questo avvio non troppo esaltanti del Napoli, non tanto a livello di risultati quanto proprio di prestazioni, di modo di giocare eccetera, siano da addebitare soltanto a Rudy Garcia o in egual misura anche alla società, che non ha provveduto appunto a trovare un sostituto adeguato per Kim, eppure ha avuto tanti mesi a disposizione, perché si sapeva da tempo che Kim sarebbe andato via, o anche alla squadra, perché non tutti stanno rendendo al meglio.
Emanuele, ascolta, nel calcio non si inventa niente.
Sì.
Non si inventa niente. Quando si vuole inventare, e allora si hanno i problemi. A Napoli si dice talurne tutti i giorni, può andare bene una volta, ma poi la sprovvedutezza alla fine non paga. E io dico, una squadra che lo scorso anno ha stravinto il campionato, una squadra che ha stravinto giocando un calcio importante, un calcio fra i primi 3 o 4 in Europa, ok?
Sì.
È delittuoso stravolgerlo. Abbiamo fatto tutta l'estate con la telenovela, con un film sceneggiato,
sì,
della scelta del tecnico. 30, 40, 50 tecnici, poi si va a prendere un tecnico che presumo avesse il compito della continuità rispetto a Spalletti. Il tecnico è arrivato e mi sembra che voglia metterci di suo.
Sì.
Quindi cambiare un modo di giocare che aveva dato tanti risultati, ed è naturale che porta a scompensi. Poi dopo qualche risultato negativo lo fai e questi scompensi vengono ingigantiti. No?
Sì.
Oggi poi parlare facile è assolutamente alla mercé di tutti, nel senso che subito cambiamo l'allenatore,
Invece l'allenatore deve, secondo me, oggi fare anche delle buone copie, non è vergogna. Cioè, l'allenatore deve garantire che la squadra, non ho mai visto che la squadra si deve adattare al tecnico, e l'allenatore che si adatta alle caratteristiche dei singoli che ha a disposizione, e abbiamo un organico importante a disposizione. Io ho sempre detto, quando è stato preso, il compito numero uno dell'allenatore è dare continuità a quella squadra,
sì.
Ma perché è davanti agli occhi di tutti. E poi la seconda cosa, deve cercare di allenare la squadra ad evitare cedimenti di pressione, cedimenti di attenzione, cedimenti di concentrazione, perché quando vinci avviene un appagamento inconscio, quindi la squadra, anche senza rendersene conto, può sentirsi appagata. Il compito dell'allenatore è di far sì che non avvenga questo, di tenere alta l'attenzione e la concentrazione. Quindi penso che lui avesse due compiti, ma se tu invece vuoi metterci di tuo, vuoi provare a cambiare modulo, e allora vuoi cercare di mettere delle pillole di 4-2-3-1 oppure 4-4-2, e tu vedi che lo Botka si snatura e Anghissà snatura e Kvaratskhelia è solo sempre in mezzo a sì. due o tre giocatori, e Zielinski va dove lo porta il cuore e si accentra perché deve coprire la posizione più a ridosso della punta. Stai alterando gli equilibri sì. del Napoli, stai alterando gli equilibri della squadra. Poi dopo, i messaggi che si lanciano, ragazzi, sono deleteri. Allora, questa è una squadra che viene da messaggi forti. Voi ricordate la conferenza di Spalletti
sì.
quando fece vedere il rientro di tutti e 9 calciatori
sì.
su una palla, ve la ricordate?
Sì,
da
sì,
grande paraculo
sì.
lui fece vedere, perché ottenne due scopi: pubblicizzare quella che era la sua squadra e dare consapevolezza alla squadra
sì.
forza alla squadra, che sia convinta che non ci stava sotto, ad essere messo sotto da nessuno. Ma se invece io appena vado in vantaggio e levo un giocatore di offesa e ne metto uno più di contenimento, e se poi là dietro mi metto a 5, a 6, a 7, a 8, a 10, e i messaggi che lancio alla squadra non sono messaggi positivi.
Anche dire,
Emanuele, fermo,
sì.
ti chiudo, perché poi mi sono dilungato, perché poi dopo non hai bisogno di fare nessun'altra domanda. poi dopo, alla fine, è chiaro che le colpe non stanno mai tutte da una parte. C'è una cattiva programmazione fatta dalla società, dall'azienda, e questo è innegabile, è davanti agli occhi di tutti. Tu dovevi sostituire Kim, ma si sostituisce con un difensore importante, non si sostituisce con una scommessa. La scommessa ci sta pure, ma col giocatore importante, ulteriormente. Cioè, punto.
Sì.
Punto due, i calciatori. Evidentemente i calciatori stanno davanti a queste difficoltà, non stanno rispondendo nella maniera giusta, cioè da squadra moralmente forte, come ha dimostrato di essere l'anno scorso. E quindi c'è una colpa anche dei giocatori in questo momento qua. Però io dico, il momento che i confronti, le discussioni, il sedersi a tavolino, le evidenze sono davanti agli occhi di tutti, servono a fare le analisi. Le analisi cosa portano alle azioni, inevitabilmente, e quindi ai correttivi. Quindi è il momento di fare le analisi e di lavorare su queste cose qua, per cercare di ripristinare una regolarità.
Direttore, guardi, io la terrei un'altra trentina di minuti in diretta,
no,
perché veramente no, ovviamente la lascio libera, perché poi sarebbe un sequestro di persona, quindi ecco. Eviterei. Però la ringrazio davvero, perché le sue disamine, come sempre, sono preziosissime.
Un saluto a tutti, una buona serata.
Buona
Ciao,
serata
Manuela,
a lei.
Arrivederci.
Buona serata a lei. Leggo un messaggio prima di andare in pubblicità di un nostro ascoltatore che dice: mi permetto di fare un'osservazione con un esempio. Se sei stato lasciato dalla ragazza e stai con una nuova, maledici la mia ex baciava meglio, eccetera eccetera. Mettetevi dalla parte della nuova fidanzata. Che fate? Baciate sempre come sapete o vi adeguate? Lasciamolo lavorare. Ai posteri l'ardua sentenza, anzi io giro la domanda del nostro ascoltatore a voi: che fareste voi? Garcia merita giustamente altro tempo per poter permettere un'amalgama tra lui, la squadra, per poter permettere di veicolare con maggior calma i suoi principi di gioco, i suoi nuovi codici alla squadra, oppure insomma ci vuole un cambiamento e ci vuole adesso? 339-666-9990, vi aspetto qui a Marte Sport Live.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ci state inviando veramente tantissimi messaggi con i vostri suggerimenti, i vostri dubbi, le vostre idee sul Napoli che sarà contro il Bologna, sulle vostre aspettative. Soprattutto Marianna, leggo quello della cara amica Marianna di Milano, veramente di Napoli, però vive adesso a Milano. Cosa ci aspettiamo da Bologna? Un cambio di atteggiamento che da parte di tutti i giocatori, degli allenatori e dei tifosi. I primi dovrebbero ritrovare l'orgoglio di difendere il tricolore, il secondo dovrebbe fare un bagno di umiltà, i terzi dovrebbero cercare di evitare di estremizzare i problemi. Mi chiedo, i tifosi che sperano in una sconfitta a Bologna per avere ragione e cacciare Garcia, cosa danno alla squadra? Devo dire, Marianna, che sono particolarmente d'accordo con te, perché ho letto sui social prima della partita con il Braga diversi tifosi che in maniera assolutamente sorprendente si auguravano una sconfitta del Napoli a Braga, quindi in esordio di Champions League, per veder, diciamo, confermate le loro teorie, per veder esonerato Rudy Garcia. Io ora non capisco come si faccia ad essere tifosi e a tifare contro la propria squadra. Davvero, questa cosa mi sconcerta. Lo chiediamo a Giovanni Scotto, firma del Roma. Bentornato su Marte, Giovanni.
Eccoci, ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi, grazie.
È vero, è abbastanza sconcertante augurarsi una sconfitta del Napoli per vedere, per sentirsi dire: vedi, avevo ragione, Garcia esonerato.
Oh, spero che non siano tifosi del Napoli, perché non solo ci si augura la sconfitta, ma addirittura anche l'esonero dell'allenatore, che tra l'altro non è nell'aria, non è, appunto, non è caldo, non è, secondo me, non è neanche in discussione in questo momento Garcia. Non vedo poi perché, nel senso che gli esoneri si decidono eventualmente con una serie di risultati negativi. Il Napoli ad oggi, su 5 partite giocate, ne ha perso solo una, quindi non vedo i presupposti, francamente. Poi è chiaro che si sa come vanno le cose, però non parlerei di un Garcia a rischio, quindi mi meraviglia che qualcuno confidi in un esonero.
No, sono in tanti, devo dire, perché io ho fatto una carrellata un po' di varie pagine, insomma i commenti mi hanno sorpreso, devo dire la verità, mi hanno rubato l'occhio, proprio perché non mi aspetto mai che un tifoso del Napoli possa remare contro la propria squadra. Io personalmente mi dissocio. E un nostro ascoltatore ci manda la foto di quello striscione che apparve il 16 ottobre del 2021: Spalletti, la panda te la restituiamo, basta Catanarai, e dice: siamo abituati ad ottobre a bruciare gli allenatori. Poi insomma la storia ha detto tutt'altro, no Giovanni? Però per tornare all'attualità, per tornare proprio alle motivazioni per le quali il Napoli non sta rendendo come ci si aspetterebbe, secondo te, cioè, uno dei problemi è sicuramente quello relativo al poco impiego dei nuovi acquisti, è una delle perplessità che nutre una parte della tifoseria napoletana. Secondo te Garcia non schiera i nuovi perché non li reputa all'altezza, un'eccessiva paura da parte dell'allenatore di lanciare i nuovi acquisti, oppure questi nuovi acquisti non sono davvero all'altezza e quindi il mercato del Napoli è stato sbagliato?
No, c'è stato sbagliato, assolutamente no. L'unica critica che si può fare è non aver dato per questo allenatore un difensore pronto come Nathan, e io uso questo aggettivo perché magari un altro allenatore lo avrebbe fatto giocare subito, non lo so, però Garcia è il tuo allenatore e quindi la società doveva prendere un difensore che l'allenatore poteva utilizzare subito, a maggior ragione per i problemi che stiamo vedendo con Rachmani eccetera. Quindi questa è sicuramente una critica e questo è stato un errore, perché Garcia sta pagando molto caro, secondo me, questi problemi della difesa e il fatto che ormai la stagione è entrata nel vivo, non c'è il sostituto di Kim. Io non so chi sia, teoricamente è Nathan, in realtà Nathan non ha mai giocato, tranne qualche minuto, non è Ostigard, non è Juan Jesus, non lo sappiamo. Per il resto il mercato si giudica più là, quando certo, chiaramente vedremo questi nuovi elementi in campo, e stiamo vedendo solo Kajust, insomma, un po'. E per quanto riguarda il motivo per cui Garcia non li fa giocare, secondo me, ovviamente è una mia ipotesi, perché l'allenatore ha preso in mano una squadra molto forte, rodata, e quindi saggiamente sta lavorando su quella. E magari si aspettava qualcosa in più, però ha preferito, anziché lanciare subito i nuovi, ha preferito cominciare a prendere contatto, creare un po' di osmosi con i vecchi calciatori che c'erano e inserire gli altri gradualmente. Questa è la mia sensazione, però è anche vero che nel momento in cui le cose non vanno benissimo, qualche risultato così così, è giusto che poi Garcia provi anche con i nuovi. Vedremo se a Bologna cambierà qualcosa, se proverà qualcosa.
La fortuna bacia gli audaci, scrive il nostro amico da casa. A parte le varie carenze di condizione fisica, il reparto peggiore è la difesa, che senza Kim balbetta, quindi sostanzialmente sposa la tua teoria, per tre quarti della partita, e alla fine è sempre estremamente vulnerabile. Però lui aggiunge: la colpa non è dell'allenatore appena arrivato, ma della società che non ha provveduto per tempo a sostituire una pedina fondamentale della difesa. Beh, effettivamente, insomma, si sapeva da mesi che Kim sarebbe andato via, però insomma questa scommessa nata non si capisce se è più una scommessa, un investimento, insomma. Sarà molto interessante poi vederlo in azione, vederlo in azione sui 90 minuti. Giovanni, prego, vai.
No, dicevo che per il Napoli è il sostituto di Kim Nathan.
Eh sì.
Quindi non è né una scommessa né un investimento. È lui il difensore di Kim. Scusami, è lui il sostituto di Kim. Questo a quanto si è capito.
E tra l'altro però a questo punto c'è un difetto di comunicazione, c'è un po' un cortocircuito tra la società e l'allenatore, perché se l'allenatore non lo schiera e la società è convinta che Nathan sia il sostituto adeguato di Kim, insomma qualcosa che proprio non funziona nella comunicazione tra i due potrebbe essere paventata, oppure è errato immaginare questo?
Ah no, sì, come dicevo prima, non è il difensore pronto che serviva, non è adatto a Garcia per essere lanciato subito nella mischia, e quindi sì, magari qualcosa che non ha funzionato come inizio c'è stato. Poi magari Nathan cresce, comincia a entrare, comincia a giocare bene, si prende il suo posto, però le difficoltà in questo avvio di stagione ci sono state, e quindi sicuramente serviva un difensore più pronto. Se ne poteva prendere anche due, non è che bisognava prendere per forza uno, tanto per dire. Quindi sicuramente Garcia avrebbe schierato Nathan dal primo momento, solo se avesse avuto tra le mani un difensore pronto. Evidentemente non è così, come anche lui stesso ha detto.
Certo, è chiaro. Noi andiamo un attimo a Bologna, perché andiamo a sbirciare in casa rosso-blu, andiamo a cercare di capire l'approccio alla partita che avrà il Bologna domenica contro il Napoli. Lo facciamo con Luca Nigro del bolognanews.net e del pallonegonfiato.com. Benvenuto su Marte.
Buonasera a voi, grazie.
Allora Luca, vorrei sapere un po', insomma oggi abbiamo assistito alla conferenza di Thiago Motta, dice dobbiamo essere cinici, concreti, dobbiamo cercare di provare a fare il nostro gioco anche se siamo contro i campioni d'Italia. Qual è il clima attorno alla squadra e secondo te quali saranno poi le scelte di Thiago Motta per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro il Napoli?
Beh, a parte i campioni d'Italia vedo una notizia, lo dice praticamente in quasi tutte le conferenze.
Sì.
L'ha detto anche col Verona prima e col Cagliari ancora prima, quindi voglio dire, non c'era solo la parolina campione d'Italia con Cagliari e Verona, adesso c'è. Per il resto, che squadra trova il Napoli? Trova una squadra sicuramente migliorata rispetto allo scorso anno, e già nel collettivo nazionale credo che il Bologna abbia fatto un ottimo campionato, no? Quindi trova una squadra migliorata tecnicamente anche nella rosa, perché Sartori e Di Vai hanno lavorato molto bene in questa sessione di mercato, e trova una squadra che gioca bene a calcio, cioè sta continuando a fare quello che aveva fatto nella stagione scorsa, cioè giocare bene a calcio. Non ha tantissimi più punti rispetto a quello che ha fatto vedere, penso ai due punti per Sartorino per esempio con la Juventus, quindi magari ne poteva avere due in più e quindi essere a pari punti col Napoli in questo momento. Però è una squadra difficile da affrontare per il Verona, che per il Cagliari, ma è difficile da affrontare anche per la Juventus e per il Napoli.
Assolutamente sì. Giovanni, la tua domanda per Luca.
Sì, sì, lo saluto. Innanzitutto, oggi Thiago Motta in conferenza, con quella non risposta, secondo me ha confermato questi contatti che ci sono stati in estate tra De Laurentiis presumibilmente e Thiago Motta. La versione che arriva qui da Napoli è che De Laurentiis non sapeva che Thiago Motta aveva un altro anno di contratto. Si parla di una clausola che il Bologna ha fatto scattare un po' in stile Spalletti e si dice che lo stesso Thiago Motta nei primi contatti preliminari aveva fatto capire di potersi sostanzialmente liberare. Quando poi il Bologna invece lo ha bloccato, ovviamente l'allenatore è rimasto sulle sue posizioni. Chiedo se risulta anche lì da quelle parti e se invece Motta rinnoverà, perché si parla adesso di un ulteriore rinnovo.
Beh, allora Motta aveva un'opzione sul contratto, cioè a salvezza raggiunta, quello che è stato fatto lo scorso anno, quindi è scattato automaticamente. Poi che Napoli e De Laurentiis abbiano avuto dei contatti con Motta è vero, ma lo ha implicitamente confermato lui oggi, non rispondendo alla domanda del collega. Io oggi non ero in conferenza stampa, ma ho ascoltato post produzione la conferenza e lui non ha risposto, quindi implicitamente ha confermato quello che lei sta dicendo. Detto che poi alla fine Motta ha preferito rimanere a Bologna, è stata proprio una scelta di Motta. Poi alla fine rimanere a Bologna, io credo, perché non ho parlato direttamente con Thiago di questo, credo però che lo abbia fatto per continuare un percorso di crescita professionale qui a Bologna, ma soprattutto personale della sua carriera di allenatore, perché non dico che non era pronto per una grande squadra Thiago Motta, però magari gli serve ancora un po' più di tempo per gestire soprattutto secondo me la pressione di un ambiente da grande squadra.
Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Giovanni, un'ultima domanda rapidissimamente per te. Kvaratskhelia sta rendendo al di sotto delle aspettative, in realtà la sua flessione è iniziata già nel marzo scorso, quando però un po' tutta la squadra, no, ha avuto un calo, anche perché aveva lo scudetto oramai in ghiaccio. Ti aspetti una reazione da parte del Giorgiano e soprattutto perché tante difficoltà?
Rana che ha Garcia, che non si aspettava, così come per Anghissà, il suo pupillo. Sì, ce l'aspettiamo tutti la reazione, perché il rendimento è sceso, penso sia evidente, è diventato un po' prevedibile. Io credo che Kvaratskhelia abbia perso un po' di riferimenti dal punto di vista tattici. Parlavi della parentesi da marzo in poi, dove non ha segnato, non ha fatto assist, però più o meno era nella partita. Adesso lo vedo in difficoltà e quindi mi auguro che Garcia gli venga incontro e che tra loro poi si instauri anche un dialogo. Chiudo rapidamente: anche un anno fa Spalletti pungolava Kvaratskhelia, lo criticava, però poi lo coccolava al momento opportuno, insomma ha creato un buon rapporto. Io penso che Garcia debba fare esattamente la stessa cosa, perché mi ricorda un po' la stessa situazione.
Ti ringraziamo Giovanni, ti leggiamo su Roma. Buon lavoro.
Grazie a te, ciao Emanuela, ciao a voi.
Grazie a Giovanni Scotto. Io voglio leggere il messaggio del nostro amico prima di volare in pubblicità, rispondeva all'altro nostro ascoltatore che paragonava Garcia alla nuova fidanzata di un ex, insomma dice Emanuela, ma il problema è proprio questo: se si dice alla nuova compagna come baciava la propria ex, magari è perché uno è ancora innamorato della sua ex, forse noi siamo ancora troppo innamorati di Luciano Spalletti. Un caro saluto da Massimo da Caserta. Beh, in effetti è vero, questo fantasma, no, di Luciano Spalletti aleggia in maniera pesantissima, insomma, sulla figura di Garcia. Forse Garcia, anche per scrollarsi di dosso un po' le pressioni, ha provato a dire non conosco il passato di questa squadra. Sicuramente, insomma, una dichiarazione discutibile, però c'è da dire che prendere una squadra come il Napoli, che ha vinto uno scudetto in quel modo lì dopo 33 anni, insomma, è stata un'assunzione di responsabilità importante, e non tutti gli allenatori giocatori avrebbero avuto questo coraggio, tanto è vero che il Napoli pare che qualche rifiuto prima di Rudy Garcia l'abbia avuto, quindi si sapeva che le pressioni sarebbero state molto ma molto importanti sulla figura del nuovo tecnico. Insomma, è anche questo un argomento su cui riflettere. Voliamo in pubblicità però, perché siamo in ritardissimo, però restate con noi perché abbiamo altri ospiti sempre per parlare del Napoli e soprattutto di Bologna-Napoli.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a Marte Sport Live, chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, ma io voglio subito leggere il messaggio di Aniello da Roma che dice: forza Napoli, Garcia ha già provato la pizza e la mozzarella, credete che mangerà il capitone di Natale? Aniello, io spero e mi auguro proprio di sì, che lo mangeremo tutti con grande soddisfazione, o no, perché sono vegetariana, però significa che Rudy Garcia sta andando bene, che la squadra, il Napoli, sta andando bene, che quindi non ci sono, diciamo, allenatori da esonerare, non ci sono ripercussioni sul gioco del Napoli, insomma che la stagione del Napoli possa spiccare il volo. D'altronde, appunto, come ricordava Giovanni Scotto poco fa, una sola sconfitta fino a questo momento da parte del Napoli, certo delle prestazioni che non hanno convinto particolarmente. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, il direttore di Napoli Zone, Marcello Framondi, bentornato su Marte.
Buonasera a tutti marciani, buonasera Manuela.
Allora Marcello, il Napoli, per quanto abbia vinto a Braga, tra l'altro in modo piuttosto fortunoso dovremmo dire, no? Con quell'autorete del giocatore della squadra portoghese, allora no, ha vinto ma non ha convinto. Che cosa ti aspetti per quanto riguarda Bologna-Napoli e soprattutto secondo te la chiave di volta per poter permettere al Napoli di cominciare a convincere oltre che a vincere?
Assolutamente, ha vinto ma non ha convinto in Champions col Braga, si è divisa un po' il Napoli, confuso, un po' disorientato, che avevamo visto a Genova, e le preoccupazioni sono tutte lì. È vero che c'è solo una sconfitta, ma preoccupa l'assenza totale di gioco, o meglio un'assenza che di gioco per gran parte dei 90 minuti giocati. Si rivede ogni tanto il Napoli dello scorso anno, ma poi scompare di improvviso. Certo che non ci aspettiamo tutti di vedere il Napoli dello scorso anno già sabato a Bologna, ma si spera di iniziare a vedere una partenza del gioco, perché sentivo prima di parlare di capitone o meno, se Rudy Garcia riuscirà a vedere il Natale, ma tutto dipenderà se Napoli riuscirà finalmente ad avere un gioco, perché il discorso è questo. Non possiamo riprendere Napoli Spalletti e fare una sorta di copia e incolla, però c'è bisogno di dare un'identità a questa squadra, ecco. In questo momento manca totalmente di una identità propria a livello di schemi e di gioco, e significa che l'allenatore non è riuscito a dare la propria impronta fino ad oggi. Naturalmente ci auguriamo tutti che possibilmente già la Bologna questa impronta inizi a vedersi.
Hai pronunciato proprio, a mio parere, la parola chiave, identità, perché il Napoli sembra un po' schizofrenico, no? È successo con la Lazio, si è ripetuto con il Braga, con il Genoa, una partita veramente brutta quasi fino alla fine, cioè si è ripreso negli ultimi 20 minuti, ha provato a pareggiare, l'ha pareggiata, e quindi insomma ha evitato una debacle che sarebbe stata estremamente cocente. Però effettivamente la ricerca di identità è proprio quello che il Napoli dovrebbe fare, dovrebbe trovarla nel più breve tempo possibile, perché per esempio a Braga non tutto è andato male, il primo tempo è stato comunque piuttosto convincente.
Sì, il primo tempo è stato convincente, però si faceva fatica, se si vanno a vedere i dati sul possesso palla, il Napoli non aveva quelle percentuali di possesso palla che gli garantivano per esempio nella scorsa stagione, ma anche, se vogliamo dire, anche nel passato recente del Napoli, il possesso di palla è sempre stato il punto di forza di questa squadra. Sì. Si cercava e si cerca in queste prime uscite del Napoli di Rudy Garcia quasi in maniera esasperata di verticalizzare sempre e comunque verso gli attaccanti, andando un po' a scontentare quello che è il possesso, quando, cioè, esasperi troppo la verticalizzazione offensiva, perdi palla molto più facilmente, naturalmente poi ti esponi alle ripartenze degli avversari e fai molta, molta più fatica a recuperare il pallone e reimpostare il gioco. Naturalmente la fatica poi nel secondo tempo la paghi, soprattutto altro inciso, se hai fatto una preparazione atletica totalmente diversa da quella cui eravamo abituati negli scorsi anni, in cui i giocatori hanno corso veramente tanto. È stata una situazione arteria molto pesante quella effettuata durante i tiri di Mario al Castel di Sangro, molto lavoro a secco senza palla, molta preparazione fisica. Naturalmente ora la condizione non è al top, è vero che è una filosofia che generalmente premia la lunga corsa, quindi la resistenza nel lungo periodo, ma in questo momento Napoli, anche cioè, oltre a problemi tattici, ha anche una condizione fisica che non è delle migliori, perché le batterie in questo momento non sono al 100%.
È esattamente così, insomma, l'analisi critica e lucida del Napoli passa attraverso vari punti, no? La preparazione atletica, un po' di defaianza a livello difensivo, di fase difensiva, non solo del reparto strettamente della difesa, insomma, anche qualche scelta tattica che è poco convincente a centrocampo, con questo Lobotka arretrato che cede il ruolo di playmaker preferibilmente ad Anguissa. Insomma, il Napoli sembra aver perso anche la distanza tra i reparti, è apparso molto spesso sfilacciato.
Sì, Manuela, anzi io veramente lo trovo confusionario e caotico. Credo che anche i calciatori facciano fatica in questo momento a capire qual è il modo giusto, perché si passa da un 4-3-3 alle verticalizzazioni offensive esasperate, quindi a un gioco molto offensivo che è comunque molto simile a quello a cui eravamo abituati, a poi dover rincorrere quasi da provinciale gli avversari, o addirittura negli ultimi minuti a Braga l'abbiamo visto schierarti a 5 in difesa con Nathan, sì, che lo provi con gli ultimi 3 minuti con l'esordio maglia azzurra. No,
tra l'altro proprio, e poi ti lascio andare Marcello,
lascio molti dubbi.
Sì, tra l'altro proprio abbiamo visto dei momenti dell'ultima, diciamo, del finale di partita contro il Braga, in cui addirittura si difendeva a 6, ma questo è un messaggio anche un po' pericoloso per la squadra, forse controproducente, perché si dà alla squadra, mi chiedo e ti chiedo, se si dà alla squadra il messaggio andate tutti in difesa, l'importante è non prenderle, che è poi una filosofia totalmente opposta a quella a cui era abituato il Napoli.
È una filosofia anche un po' anacronistica nel calcio moderno, soprattutto a determinati livelli. Se vogliamo sintetizzarla tutta, il problema del Napoli in questo momento è sia tattico ma anche mentale. Si è passati all'assenza del gioco di cui parlavamo prima, a un'identità che manca sia in campo ma anche nella testa dei calciatori, perché le immagini sono chiare, eravamo abituati a vedere su tutti e 11-10 calciatori di movimento sulla linea del centrocampo quando si cominciava la partita, e quello era il segnale che Napoli andava ad aggredire l'avversario in mezzo al campo, a quello che dicevi tu prima, a 6 indietro gli ultimi minuti per difenderti contro un avversario, non me ne voglio dire, che è a quanto modesto. E quando giocheremo con Real cosa faremo? Quindi per questo il Napoli ha urge che Napoli ritrovi una propria identità, che sia quella anche giusta per una piazza come Napoli, che è il campione d'Italia, che ha espresso il miglior calcio europeo per parere di tutti nella scorsa stagione. Quindi Napoli urge di prendere una propria identità, un proprio gioco. L'allenatore è intelligente, ha dei limiti fino a questo momento, li abbiamo visti i limiti, però è una persona intelligente, lo deve capire e deve incidere il più possibile nei confronti di questa squadra per dare una svolta, ripeto, fin da Bologna, poi c'è l'Udinese.
Sì, insomma, ci sono appuntamenti ogni tre giorni,
quindi non c'è tempo da perdere, perché poi un attimo che siamo, ci vuole a Natale. Il panettone vogliamo mangiarlo tutti tranquilli e sorridenti o insieme a Rudy Garcia, si spera.
Certo, assolutamente sì, un po' di pazienza, anche perché il cambio di allenatore non è mai semplice, ancor meno in un momento come questo, quando si va a sostituire uno Spalletti stravincente, che tra l'altro ha conquistato tutti, ha fatto innamorare tutti con un tricolore vinto praticamente a febbraio. Ti ringraziamo Marcello per essere stato con noi, ti leggiamo su Napoli Zone.
Grazie Emanuela, un saluto e una buonanotte azzurra a tutti i marziani.
Grazie. Allora, noi vogliamo, giusto per due battute, con Dario De Simone, responsabile della comunicazione del club milanoazzurra.it, per una iniziativa importante che hanno preso nei confronti e in risposta alla decisione da parte dell'Osservatorio Nazionale di chiudere e di proibire la trasferta ai napoletani residenti in Campania al Dallara. Allora Dario, benvenuto su Marte innanzitutto.
Buonasera e grazie.
Allora Dario, ci puoi spiegare l'iniziativa del club Milano Azzurra in merito alla partita appunto al Dallara?
È stato oggetto di grande riflessione, avevamo anche pensato, vista l'occasione, il settore ospiti molto grande, in Italia ce ne sono praticamente tre, Roma, Milano e Verona e Bologna, di portare uno striscione, il nostro striscione grande, quello delle tratte importanti, di 21 metri. Però una riflessione era necessaria dopo questo provvedimento, che è assolutamente assurdo per come, per la dinamica delle cose, è impossibile spostare la partita di Torino, quella di Bologna, per volontà delle pay TV che vogliono il campionato spezzatino e quindi non vogliono le contemporaneità. Il provvedimento è veramente mortificante per tanti nostri fratelli residenti in Campania, è profondamente discriminatorio, è una sconfitta per lo Stato, anche della tessera del tifoso, che viene portata come grande innovazione da tanti anni. Sì. E per questo motivo abbiamo deciso di non esporre il nostro striscione e invitiamo chi volesse farlo, gli altri club che saranno presenti soprattutto del centro nord, sì, a fare lo stesso, a sostenere, a cantare, a tentare di non far rimpiangere l'assenza di chi non potrà esserci, ma di farlo senza esporre striscioni, in segno di solidarietà, perché riteniamo una profonda ingiustizia quella che è accaduta a chi abita all'interno dei confini della regione Campania.
Ma tra l'altro non sembra un po' un ritorno all'età delle proibizioni, dei divieti, quando magari c'è la possibilità di programmare in maniera un po' più oculata questo campionato spezzatino, che può rendere anche evitabile, no, l'incrocio tra tifoserie opposte che potrebbero poi scontrarsi, come è accaduto in quell'episodio assolutamente da stigmatizzare sull'autostrada tra romanisti e partenopei.
Assolutamente, anche se andando a vedere che ci sono le coppe, il turno infrasettimanale, i margini erano veramente strettissimi, a meno che di non far disputare le due partite praticamente allo stesso orario. In questo caso non ci sarebbe stato il problema, ma le pay TV non vogliono, perché le pay TV vogliono che il più possibile Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli giochino in orari diversi. Certo. Se andiamo a vedere il calendario, quasi sempre accade, tranne quando queste squadre si incontrano direttamente, e quindi di conseguenza non vogliono che si disputino partite in contemporanea. E questo ha bloccato la Lega. Il problema è che mi chiedo, faccio questa domanda e la pongo nell'etere, è possibile che quando ci sono motivi di ordine pubblico prevalga l'interesse della pay TV e non il motivo di ordine pubblico, e anche se mi è consentito, di libertà nei confronti della gente di andare a vedere la propria squadra in una trasferta, che non è che a Bologna ci amino come magari Lucio Dalla poteva farlo con i napoletani, però una trasferta tranquilla, sì, dove noi andremo con le sciarpe tranquillamente, non è Verona, non è Bergamo, non è Roma, non è Milano Nerazzurra, non c'era nessun motivo. Quindi io ritengo che sia frutto di una grande incompetenza e soprattutto di uno strapotere dell'emittenza televisiva a pagamento, che già non sta benissimo dal punto di vista economico, ma sicuramente non si farà amare anche dal punto di vista calcistico. Mi chiedo sempre, quando fanno quegli spot la pirateria uccide il calcio, sì, mi chiedo se un po' di autocritica prima non l'abbiano fatta.
Diciamo che appunto il pericolo, il focus non era concentrato sull'incontro tra la tifoseria partenopea e quella del Bologna, chiaramente, perché sono tifoserie che non si suppone che possano andare in dare di matto, insomma, per usare un eufemismo, perché insomma la violenza tra tifoserie è veramente una cosa terribile e da stigmatizzare sempre, perché non ha nulla a che fare con il calcio. Però è anche vero che quell'episodio del gennaio scorso, se non erro, lungo l'autostrada, l'autogrill, insomma, autostrada bloccata, traffico bloccato, insomma, scene veramente terribili tra le tifoserie, cioè tra le parte chiaramente delle tifoserie organizzate del Napoli e della Roma, sono da evitare assolutamente. Però insomma l'età delle proibizioni effettivamente, cioè, pone qualche interrogativo. Ti ringraziamo Dario per essere stato contatto con noi. Ti seguiamo su clubmilanoazzurra.it.
Senz'altro, anche per tutte le informazioni sui biglietti, sulle trasferte, certo, che noi puntualmente diamo ai veri tifosi del Napoli. Grazie. Viva Radio Marte.
Grazie a Dario De Simone, ti ringraziamo per essere stato con noi. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora azzurra e marziana. Sono le 21.04. Ringrazio Vincenzo Russo alla regia. Lo sport torna domani 12.14 con Peppe Iannicelli e il suo Marte Sport Show. E mi raccomando, perché dalle 13 ci sarà la conferenza stampa di Rudy Garcia. Ovviamente Radio Marte sarà presente, quindi vi trasmetteremo tutte le informazioni in tempo diretto e le commenteremo insieme a Peppe Iannicelli. Quindi restate su Marte. Da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro una buona notte e una buona serata tutta azzurra.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.